Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vi invito però a fare tutti proprio questo cammino di preghiera, tutti. Ognuno prega come sa pregare. Non è che sponsorizziamo un tipo di preghiera più di un altro. Ognuno prega come sa pregare. Anche se siamo tanti, non è un problema. Cioè, siamo in Cristo, siamo una persona sola. Rimanete nella preghiera del canto, entrate nella preghiera, Spirito Santo Consolatore, soffio di vita, spirito d'amore, spirito di pace. La Chiesa è cresciuta e vissuta sempre alla scuola dello Spirito e nutrita sempre dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù risorto. E quindi questa sera siamo tanti, però siamo pochi, siamo tanti, non è importante. L'importante è che ci sono io, che ci sei tu, che ci siamo in noi, che c'è un noi che è formato da persone diverse, un noi che è il corpo di Cristo. C'è questo noi, questo impasto di persone che stanno insieme, che sono venuti qui ma sembrano tutti matti, questo impasto di persone che siamo noi, con storie diverse, non ci conosceremo mai forse fino in fondo, però lo Spirito Santo ci anima e ci suscita qualcosa che dentro non sappiamo esprimere. È la voglia di vivere, è la voglia di essere felici, la voglia di non morire più. Io ho voglia di non morire più, ho voglia di vivere, ho voglia di vivere, ho voglia di vivere per voi, ho voglia di vivere, di avere pienezza nella vita. pienezza, 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 e non semplicemente stare un po' bene, non semplicemente essere guarito da qualche malattia, e non semplicemente fare in modo di trovare un lavoro così non ho più problemi per 3 o 4 anni. Ho voglia di essere pieno, di vivere, per cui siete nati tutti quanti così, tutti siete nati per vivere, per avere la pienezza, non semplicemente per andare d'accordo con tuo marito o con tua moglie, non semplicemente per questo, ma per essere pieni, per avere lo spirito dentro, per non morire più. Siamo nati per non morire più. Questo è il messaggio, il compito grande della Chiesa, trasmettere questa ricchezza. Il compito della Chiesa è salvare le anime. Questo è il grande scopo della Chiesa, salvare le anime, non farle morire più. E se noi andiamo a messa tutte le domeniche e ci portiamo dietro la morte sempre, festeggiamo la morte invece che la vittoria. Allora la Chiesa fa sempre questa fatica, sempre, ma è bellissima, è faticosa, è un rinascere, capite? È una lotta, io non so che parole usare, non so, probabilmente uso parole stupide, ma ognuno di voi sa che quello che dico io è vero, perché lo sente dentro, perché voi volete vivere come me, voi non volete morire, voi non volete morire, voi non accettate di vivere una vita senza amore, voi non accettate di vivere senza la pienezza dentro, voi non l'avete mai accettato, e se la vita vi ha fatto piegare sotto un peso insopportabile, in ogni caso voi non lo accettate, e se lo accettate siete già morti. Ma siccome i morti risorgono, io questa sera chiedo al Signore che i morti risorgano di nuovo, che risorgano di nuovo, che risorgano di nuovo, ma non per fare una cosa eccezionale, perché sono le parole di Gesù, perché l'ha promesso Gesù. Non l'ha promesso per qualcuno, non l'ha promesso per i sacerdoti, l'ha promesso per il suo popolo, l'ha promesso per tutti voi. Io voglio che voi abbiate la vita in abbondanza. L'ha promesso per tutti, quindi quello che stiamo facendo è semplicissimo. Semplicemente cerchiamo di appoggiarci sulle promesse del Signore, sulla promessa di Gesù. E chiediamo al Signore appunto questo, no? Che siamo un po' come i discepoli, no? Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Ecco, anche noi siamo un po' così. Perché stavano in quella casa? Perché stavano in quella casa? Lo immaginate perché stavano in quella casa con Maria? Perché stavano in quella casa? Perché sì, avevano conosciuto Gesù, l'avevano visto risorgere, infatti come... però era difficile credere, perché la vita è dura, perché sì, abbiamo fatto una bella esperienza con Gesù, sappiamo tutto che Gesù è risorto, però è difficile testimoniarlo, è difficile viverlo, è difficile dentro, ci vuole qualcosa che... Noi sappiamo tante cose su Gesù, però a volte ci manca il sapore di Gesù, ci manca la vita di Gesù dentro. Conoscere tante cose non è difficile, ma vivere la vita di Gesù è una cosa diversa, vivere lo spirito di Gesù, avere il suo stesso spirito. Questo la Chiesa nascente l'ha sperimentato, no? Che il prima e il dopo... La Pentecoste, il prima e il dopo, è stato fondamentale. Che cosa sia accaduto in quei discepoli, in quegli apostoli, no? Non lo sappiamo in modo precisissimo, però sappiamo che poi hanno cambiato il loro cuore. Non c'era più la paura. Stavano chiusi in stanza, nella loro stanza, e pregavano. E un po' facevano come noi, perché noi che facciamo tante volte quando diciamo, oh, come siamo stati belli, ti ricordi un po' di anni fa a Roma, che bello quella preghiera che abbiamo fatto, che bella quell'altra preghiera che abbiamo fatto, però questo non evangelizza nessuno, capite? Non evangelizza i nostri ricordi, le nostre nostalgie, non evangelizzano questo, invece dà la vita, allora a noi dobbiamo chiedere la vita, perché siamo chiusi dentro una stanza e perché siamo, dicevamo prima, con alcuni in esilio nella nostra patria. Abbiamo perso la gioia, abbiamo perso la gioia veramente, abbiamo perso la capacità di essere leggeri, di saper gioire, no? Perché siamo, abbiamo una cosa pesante sulla testa. Allora questa sera, pensate, no? Ognuno forse vorrebbe dire, voglio pregare per questo, per me, per gli altri, ma proviamo a essere un corpo solo, no? Io ho molta fiducia su quello che state pensando voi, su quello che state vivendo voi. Pensate che potenza se tutti quanti vogliono unirsi al Signore, diventare un noi, diventare il corpo di Cristo. Credere a queste parole del Signore, no? Che ci promette lo Spirito Santo. Allora si può pregare, perché arriva lo Spirito Santo. Arriva lo Spirito del Signore nella nostra vita, arriva lo Spirito dell'amore e arriva. Arriva perché? Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Allora ditemi una cosa, siete riuniti nel nome di chi?
Di Gesù.
Non è un gioco, veramente. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Io dono lo Spirito. E lo dono senza misura, dice Gesù. Dono lo Spirito senza misura. Non con misura, senza misura. Questa è la volontà di Dio. E allora capite che la Chiesa ha sempre bisogno, se no muore, se no si allentano le file, se no ci si arrugginisce dentro. La Chiesa ha bisogno di essere viva, ma non devono essere solo i sacerdoti fanno quello che possono, ma i sacerdoti appartengono al popolo prima di essere sacerdoti. Non sono prima sacerdoti e poi entrano nel popolo di Dio. I sacerdoti sono parte integrante del popolo di Dio. Quindi se questo popolo non è vivo, anche il sacerdote un po' non è vivo. Quindi non è vero che solo i sacerdoti devono pregare per il popolo, ma è anche vero che il popolo prega per i sacerdoti. E è vero che se voi siete vivi, a me mi viene l'adrenalina dentro, mi date la vostra forza. Se voi siete morti, mi passate la morte. Il clima spirituale di un'eucaristia mica dipende solo dal sacerdote. Il clima spirituale dipende da tutti quanti, dalla voglia che avete di compromettervi. Dalla voglia che avete di compromettervi, di giocarvi, di desiderare questa vita tutti insieme. Quindi non si tratta solamente di desiderare una guarigione. Quando, questo ci può essere utile anche per dire due parole sulla preghiera carismatica, che tante volte viene vista con sospetto, oppure viene irrisa, oppure viene troppo enfatizzata. Non è niente eccezionale la preghiera carismatica. Tutta la Chiesa è carismatica e tutti dovrebbero essere, tutti sono carismatici. Qualche volta spegniamo questo dono che ci ha dato Dio, perché ciò che, diciamo così, il nostro cuore è dissipato, è appesantito e non riusciamo più a sentire questo spirito, no? Ma questa sera proviamo a dirlo tutti voi, come sacerdoti, invocate lo Spirito su tutti. Siamo uniti al sommo sacerdote. Invocate tutti il grande sommo sacerdote di cui voi siete il corpo. Siamo il corpo perché ci doni lo Spirito Santo, l'unzione su tutti. Ma è una cosa tanto strana? C'è una cosa che non è concorde con la Bibbia, col Magistero? No. Allora noi siamo questo popolo di Dio, siamo il sommo, uniti al sommo sacerdote che è Gesù, il nostro capo. Ma un capo senza corpo non è una cosa tanto bella. Il corpo siamo noi, lui è capo ed è contento che noi facciamo parte di questo sacerdozio. Quindi sacerdote, capite, quando un sacerdote, se tu sei sacerdote, tu non puoi aspettarti che prega solo il sacerdote. Tu non puoi aspettarti che il sacerdote fa tutto. Non è vero che il sacerdote deve far tutto, dobbiamo crescere tutti. Dobbiamo diventare genitori, dobbiamo diventare padri, madri. Dovete, capite? Perché se no il sacerdote non può farlo questo. E invece deve crescere il popolo. Tu vuoi essere salvo? O sei come, ecco, questi apostoli, no, che stavano chiusi in una stanza, perché? Perché guardavano indietro e dicevano com'era buono il vino vecchio. Come siamo stati bene con Gesù? È certo che sei stato bene, ma lo so che si stava bene. E beh, noi diciamo lo stesso, capite? Come si stava bene gli anni passati? E lo so che si stava bene. E che c'avevo anche un po' di anni di meno. E lo sappiamo che si stava meglio. Ma questo è il ragionamento però della carne, capite? E la carne crea un recinto attorno a noi e non ci fa vedere più niente. E invece bisogna sbilanciarsi. E questo è possibile per sbilanciarsi, per perdere la propria vita. A me sembra di capire questo, dal Vangelo, non lo so. Non si può cominciare con uno sforzo. Lo sforzo è testimone del limite. Lo sforzo ci porta a riconoscere il nostro limite, che dobbiamo riconoscere. Ci vuole un dono. Per uscire da quel cenacolo ci vuole un dono. Per uscire da uomini vivi ci vuole un dono che viene da Dio, che è lo Spirito Santo. Quindi noi ce l'abbiamo lo Spirito, ma va ravvivato sempre. E quando preghiamo tutti insieme, entra in circolo in una maniera speciale, perché tutti vogliamo la stessa cosa. Tutti vogliamo essere vivi. Io voglio il vostro bene, voi volete il mio bene, ognuno vuole il vostro bene, ognuno vuole il bene di se stesso. Ognuno vuole il bene di se stesso, perché il popolo è me stesso, io sono il popolo e viceversa. Ognuno vuole il bene, quindi preghiamo con questa coscienza, capite? La preghiera cambia se è così. Però dobbiamo essere poveri, capito? Come stasera, che anche un po' disorganizzati, no? Così. È bello pregare così, è bello non essere tutti in fila. È bello non essere sempre tutti schematici, no? Questa probabilmente non era una sala adibita alla preghiera, ma non è la fine del mondo, si può incominciare a pregare anche in una sala, a casa. Ma hanno cominciato così i cristiani. E le grandi cattedrali sono venute più tardi, dopo tanti secoli. Prima si incontravano perché avevano coscienza di essere tempio del Signore, tempio del Signore, coscienza di essere tempio del Signore. Siamo il tempio del Dio vivo. Uno potrebbe dire, ma perché non andate in una chiesa? Se fosse aperta, andrei in una chiesa. È chiusa. Allora siamo qui. Però questo vi deve far capire che la preghiera è anche qualcosa di molto familiare. Qualcosa di molto familiare. Non è per forza una cosa da extraterrestri. Poi quando si prega nello spirito... Siccome lo Spirito sai da dove viene, ma non sai né da dove viene né dove va, lo Spirito del Padre sai pochissimo, di Gesù sai, è Gesù che ci ha parlato del Padre, dello Spirito ha detto che ce l'avrebbe dato, però ci ha detto che non si può, è Lui che gestisce noi in qualche maniera, noi non possiamo gestire Lui, è Lui che anima la Chiesa e la rende viva e toglie la pesantezza, toglie la tristezza e guarisce. Compie guarigioni, certo, perché sono i segni della resurrezione, non si sa chi è che guarisce, ma qualcuno guarisce. In ogni caso tutti guariscono spiritualmente, possiamo, questa è una certezza nella fede, no? Che Dio ci vuole, Dio vuole darci questo cuore nuovo. Quindi anche se uno non sa pregare, se non è vero che nessuno sa pregare, anche un gemite, capite? Anche quando noi preghiamo magari la preghiera in lingue, se facciamo la preghiera in lingue, ognuno preghi anche col Padre Nostro, con l'Ave Maria, con un gemito, non è un problema. Ma Dio sente quello che tu. Dio sa quanto amore metti in quella preghiera. Tu non giudicare come prega l'altro. Ma Dio sa quanto amore mettiamo nella preghiera, no? Dio sa se ci sentiamo corpo adesso. Dio sa se ci sentiamo un popolo. Chi non si sente popolo in questa maniera si annoierà da morire. Chi non si sente popolo si annoierà da morire. E guardate, è perfettamente quello che succede nelle nostre messe parrocchiali tante volte. Perché uno va a messa perché è costretto più di una volta. Ci va perché ci deve andare, ma non vuole sentirsi popolo. Quindi ditemi voi, cosa sente? Noia. È fuori del corpo. Non riconosce di essere corpo, è annoiato. Ma per forza. Perché se non vivi dentro questo corpo ti annoi. Dove passa la linfa? Dentro questo corpo. Quanti spiriti santi ci sono? Uno. Dove passa? Nel corpo di Cristo. Qual è il corpo di Cristo? La Chiesa. Siamo noi. E se tu però non ci vuoi sentire, allora adesso partiamo invece in positivo. Io desidero essere corpo di Cristo. Desidero essere tempio del Dio vivente. Partiamo in positivo, partiamo così, desidero essere questo tempio, che poi abbiamo già ricevuto il corpo di Cristo, quindi siamo diventati noi quello che abbiamo ricevuto, corpo di Cristo. Allora malattie, paure, angosce, blocchi nella propria vita spirituale, blocchi nella vita lavorativa, blocchi di tutti i tipi, Io credo che il Signore, ma lo fa perché non è una cosa strana per il Signore fare questo. Quando tu ti unisci al capo, il capo fa passare la linfa in tutte le membra del corpo. E le membra sono collegate con il capo e viceversa. Quindi la guarigione non è una cosa strana, non ci vuole molta intelligenza a capirlo, però bisogna che siamo vivi. Allora il Signore ci dà questa grazia della sua resurrezione. Quindi ognuno adesso, in questa preghiera, anche preghiamo un po', impariamo a pregare anche senza stare troppo, diciamo così, attenti a tutto quello che diciamo, capite? Impariamo a pregare, impariamo a stare nella preghiera, e mettiamo in questa linfa, ci lasciamo muovere da questa linfa, che è lo Spirito di Dio, e cresciamo come figli, come fratelli. Non può non interessarmi quello che addolora te, 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 quello... Se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Ma se un membro è contento, ha la gioia, tutto il corpo gioisce. Quando si prega, fluisce questa vita nello spirito che solleva. È una cosa strana? La preghiera carismatica è stato un espediente chiamarla carismatica. Ma perché? Perché lo Spirito è in tutta la Chiesa. Casomai ha avuto il ruolo, la preghiera carismatica, di ravvivare qualcosa che non ci si pensava, no? Per cui era stato così, diciamo, bastava fare quello che bisognava fare. Le chiese, le sedie tutte dritte, la messa a quell'ora lì e poi a casa. Invece qualche volta il Padre Eterno ci mette in delle situazioni in cui noi dobbiamo gridare a Lui. E questa è una di quelle situazioni, il tempo che stiamo vivendo, e se desiderate vivere, allora pregate. Se desiderate vivere, avere la pienezza della vita, pregate il Signore, pregate e preghiamo lo Spirito Santo. Vi ripeto, potete pregare in latino, potete pregare col Padre Nostro, con un gemito, come vi pare, con un canto, ma noi sappiamo che stiamo facendo, questo è il comando di Gesù. Stiamo osservando il comando di Gesù. Siamo in questo cenacolo, abbiamo un po' le nostre paure, però il Signore, ecco, io credo che il Signore desidera che cominciamo a pregare nello Spirito e ringraziamo Lui perché è buono e in mezzo a noi. Se vi mettete in piedi o seduti, basta che siete liberi di fare quello che... Se volete indicare al Signore, quando si alzano le mani, non è che c'ho un tic, è perché voglio dire: Signore, ti voglio bene, dove stai? Non stai sottoterra, stai su, ti voglio bene. Se uno non se la sente, non lo fa. Se il suo corpo è duro, non fa niente, piano piano magari lo farà. Io la quarta volta l'ho fatto, ma non è necessario, si può pregare con le mani conserte, è la stessa cosa. L'importante è che uno sente che è vivo, che deve trovare la vita dentro di sé. Se ha un blocco, devi dire al Signore: ma perché, Signore, questo blocco? Perché non sono libero? Perché sempre le stesse paure da 20 anni a 30 anni? Perché? Signore, aiutami. Tutti insieme preghiamo l'uno per l'altro.
Suggerire cose che sappia su di noi, perché anche noi li viviamo. Vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio.
Con semplicità, come un'onda. In mia rasha chitara hiramaki. Pregate per le vostre paure, pregate per i vostri blocchi psicologici, anche per tutto quello che ostacola la libertà, la creatività, la spontaneità dell'essere uomo e donna dentro di noi. In mia rasha tanaki lamarai. Tutto ciò che è paura, che ti impedisce di esprimerti anche, no? Davanti ai superiori, davanti a tutte quelle paure che ci abbiamo dentro. Provate a metterle in questa linfa dello Spirito Santo. Chiedete al Signore di liberarvi e di darvi proprio la libertà dei figli di Dio. Ora iramama kilara yeshumi andamaki. Ora maidanda shakilalaki. Vieni Signore Gesù, libera, salva, guarisci, Signore, sposta, allontana, Signore, tutto ciò che è ostacolo di me. Chiedete e desiderate per tutti i fratelli. Alla kimba rashaki tana yarashaki la la. Provate a pregare tutti in un solo spirito, lo spirito di Gesù. Come sapete, un solo spirito, un solo corpo. Alleluia, alleluia. Grazie Gesù. Lode a te Gesù, lode a te Gesù, la mamma. Lode a te Signore Gesù. Alleluia Signore Gesù. Sia benedetto il tuo santo nome, Kimbarashi. Sia benedetto il tuo santo nome su tutti noi, scenda. La tua gloria, Signore Gesù, la gloria del risorto. Oh la 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 la, in bam 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 la. Parapapa, chi la la, la 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 la. Provate a glorificare Dio così, con questa preghiera, a lodarlo, lodarlo come volete voi, come sentite dentro. Lodate l'unico Dio che è in mezzo a noi, lodiamo il Signore, di cui siamo tempio. Alleluia, chi mamma. Alla chi la mamma da scila chi. Lode a Dio, sia benedetto il nome del Signore. Azione di grazie, lode a te Signore Gesù. Sia benedetto il tuo santo nome in mezzo a noi. Sia benedetto Signore il tuo splendore, la tua gloria Signore, di cui ci hai fatto partecipi Signore. Lava, raddrizza Signore, lava ciò che è torbido. O la mascia, sciogli Signore ciò che è legato, drizza ciò che è sviato. Porta vita, Signore, in mezzo a noi. Porta la vita vera, Gesù. Donaci la vita vera, Gesù, la vita a cui anneliamo tutti. E allontana, Signore, gli ostacoli dell'amor proprio, Signore Gesù. Prigionieri, pregate ancora, continuate. Se vi sentite che siete impauriti, pregate. Se vi sentite che non riuscite a parlare con franchezza, pregate. Se sentite che siete dentro impauriti, pregate, pregate. Preghiamo lo stesso Signore, tutti insieme. Lo stesso Signore che risorge in mezzo a noi. Ora shakita me, anche la tua depressione, le nostre depressioni, mettiamole insieme in questa linfa. È Gesù in mezzo a noi, prende Lui. Chiediamogli proprio questo, di liberarci da questa pesantezza dell'anima e del corpo e di spezzare questi recinti che ci siamo fatti da soli, i recinti. Portate anche le vostre famiglie in questa preghiera, le malattie dell'anima, le malattie che oscurano lo spirito, tutto quello che ferisce questo popolo, che ferisce questa chiesa, per cui Gesù ha detto pace a voi, vi lascio il mio spirito, pace a voi. Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete, pace a voi, Gesù in mezzo a noi. Gesù, guarisci e sana questo popolo che tu hai costituito, tuo popolo santo. Pregate con disinvoltura, con scioltezza, non vi preoccupate. Pregate per questa cosa che vi fa male dentro. Pregate per questo blocco, per questa depressione, per questa paura. Tu che hai paura di parlare sempre ai tuoi superiori, ai tuoi capi, no? Che ti senti bloccato dentro. Prega il Signore che ti renda libero dentro. Oh, pregate anche per poter parlare con scioltezza, che le parole non si fermino qui, ma escano, no? Che le parole escono, che il cuore, la mente. Oh, mamma chitami. Oh, mamma. Ora shaki. Shakita nana elo imbiranda irasha alaki paranana yarama shakila lashitarana barai orandai. Tutti insieme preghiamo per questi blocchi, anche queste cose che sono come delle legature che ci legano al passato, a un trauma, tutto quello che ci ha legato in passato, anche nella potenza di Gesù, nell'amore di Gesù, oggi trovi con dolcezza una guarigione nella potenza di Gesù. Tutti insieme pregate, tutti, ognuno preghi per l'altro, così. Tu sei Dio santo, 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 santo. Oh la 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 ki vita na 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 i. Oh la la shikieta na 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 ki ma ba ba i me. Para kim bara kita na yara shakita na 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 na. Iki la 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 yara shakia na 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 ra ki la 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 yara ki da na na yara shakia. Ora tanana na ira shakita nama, ora ndai araki la la la, araki shakita nama, araki la shikia la 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 i, ora kita nama na ira shakita nama i, ora Ola kimbambara shakita na yara marakata yara na yi babai. O randai la shakita na 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 yi. Kuntu jamana na kishoma ke la chita na 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 yara shakita na yara na na. O rakita na na yira shakita na na na. Ila shakita na mama rakita na na ira shakira na na ira mama. Se non siete stanchi continuiamo a pregare, preghiamo, preghiamo perché il Signore ci aiuti, ci liberi da quello che i padri del deserto chiamavano il demonio del mezzogiorno, che è l'accidia. È l'accidia che toglie il gusto della preghiera, che toglie il gusto di vivere in comunità, che toglie il gusto di pregare, di stare nella chiesa, di fare le cose sante. L'accidia toglie il gusto di fare le cose sante di Dio, ti toglie il gusto e ti fa morire piano piano e ti fa dire che nulla, non serve a niente. È l'accidia, uno spirito maligno. Preghiamo Gesù, il sommo sacerdote, perché ci aiuti, se lo desiderate, capite? desideratelo, chiedete al Signore questo spirito di fervore, questo spirito che, di gioia, di esultanza, di lode. Chiedetelo, chiedetelo, più della guarigione fisica, chiedete lo spirito della lode, della gioia, delle cose sante di Dio. Preghiamo il Signore che ci liberi da questo spirito. Alla chi paranati si tare catagliera meglio rossa catagliera mamma chi tarina o la vita me ora sta Gesù libera, libera tutti noi dalla cinghia, donaci la gioia della preghiera, donaci la gioia, donaci l'esultanza, donaci di essere piccoli del Vangelo Gesù, figli tuoi, liberi da tutti i pesi di questo mondo. Alla sacchita yara mamai alla chiela la laili ora chita mamai alla sacchita mamai ora chita imbindia alleluia alla chita mamai alla sacchita mamai alla chita mamai alla chiela la sacchita mamai mababai ora contro l'incredulità, l'incredulità di tutti noi, che preghiamo lo spirito del risorto contro questo spirito. Momento, mentre continuate a pregare, il Signore vi domanda cosa cercate. Vorrei pregare contro l'avarizia. l'avarizia del cuore, l'avarizia, l'avidità, la voglia di possedere che ci rende pesanti, l'avarizia che uccide la preghiera, l'avarizia del cuore, la ristrettezza mentale, la voglia di possedere. Questo è un demonio che non fa pregare assolutamente. Dov'è il vostro tesoro? Là il vostro cuore. 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 E non si può pregare che se non nel cuore. Nel cuore. La preghiera è solo nel cuore. Grazie Gesù. Non si possono servire due padroni, o si amerà l'uno e si odierà l'altro, o si odierà l'uno e si amerà l'altro. Non si possono servire due padroni. Se il tuo tesoro è il Signore, puoi cantare tranquillamente. Se il tesoro è il Signore, non ti preoccupi in questo momento di nessuna malattia. Se il tuo tesoro è il Signore, non c'è malattia che tenga. Se il tuo tesoro è il Signore, vedi, guarda come si stanno spostando tutti gli ostacoli della tua vita. Se tu cerchi il Signore davanti a te, vedrai spianarsi i colli e aprirsi le montagne. Se il tuo tesoro è il Signore, uno a uno vedrai i tuoi nemici davanti a te cadere come Babilonia. Se il tuo tesoro è il Signore, vi chiedo proprio questo, lo chiedo anche a me. I grazie Signore Gesù. Se il tuo tesoro è il Signore, il tuo cuore è nel Signore risorto e vivo. Se il tuo cuore è nel Signore, se il tuo tesoro è il Signore, tu vivi la risurrezione anche dentro la morte. Anche se stai all'inferno, tu stai risorgendo. Se il tuo tesoro è il Signore, anche se stai morendo, tu risorgi. Se il tuo tesoro è nel nome del Signore, tu hai vinto la morte. Hai vinto la morte. Il tuo tesoro dove sta? Dov'è il tuo tesoro? Quando andate a pregare nei santuari, dov'è il vostro tesoro? Dov'è il tesoro? Per che cosa vivi? Che cosa stai cercando? Per chi vivi? Gesù si è girato e ha detto ai primi discepoli: che cercate? Cosa cerchiamo anche noi? Allontanatelo voi adesso, con la vostra fede, allontanate questi ostacoli davanti a voi, allontanate gli ostacoli, allontanateli con la fede, allontanatevi con l'amore di Dio, allontanate questi ostacoli, queste paure, allontanate gli ostacoli contro se stessi, contro il proprio corpo, l'avarizia, l'egoismo, la corruzione, allontanatevi con la fede, allontanatevi, perché il Signore è in mezzo a noi. Come si chiama? Alleluia. Ora qui Gesù è il Signore in me. Desiderate il Signore?
Sì.
Allora ditelo con quell'espressione tipica Maranatha.
Maranatha.
Tutti insieme.
Maranatha.
Tutti insieme.
Maranatha.
Grazie Signore Gesù. Lode e onore a te. Grazie Gesù. Grazie, grazie. Grazie Signore Gesù, lode e onore a te, lode e onore a te. Questa non è la preghiera di qualcuno, è la preghiera di tutti, capite la differenza? Non è la preghiera di uno, è la preghiera di tutti, è la preghiera del corpo, dove pregano tutti, come ognuno sa pregare, è la preghiera del corpo. E chi la guida la preghiera del corpo? Lo Spirito Santo, la guida lo Spirito di Gesù, uno Spirito, è lo Spirito di Gesù. So che qualcuno ha detto il Padre Nostro, qualcuno ha pregato in silenzio. Qualcuno ha detto alleluia, ma questa è la preghiera di Gesù. Allora ringraziamo il Signore per questo e ricordiamoci anche quanto siamo soli di questa preghiera, perché questa preghiera è poi una memoria, un memoriale, si fa memoriale. Cantiamo.
Oh,
Grazie Signore Gesù. Vi siete stancati un po'?
No,
un po' si può anche mettere seduti, se avete bisogno. Piano piano. Comunque no, non ci mettiamo seduti per distrarci, no? Ci mettiamo seduti perché un attimo, qualche volta si può prendere anche fiato, però l'importante è questa preghiera non è nostra. E questo, se passasse questo, non è nostra, è di Gesù. E se è una preghiera di Gesù, allora significa che tu puoi partecipare anche a una fonte, a una sorgente che non è la tua, è quella di Gesù. Allora glielo puoi dire: Signore, dammi questa forza, dammi questa grazia per pregare anche, questa grazia, dammi questa grazia, questa luce, fammi gioire di questo qui, no? Capite come cambia tutto poi se entriamo nella preghiera, no? Io lo capisco che certe volte uno che sente pregare così può dire quello è matto, però domandasse a se stesso: è matto lui o sono poco coraggioso io? Si domandi anche questo: è matto oppure cosa sta succedendo? Perché non ha più, perché prega a voce alta? Se non ce la fate una volta a pregare a voce alta, domandatevi perché. Si può pregare anche con la mente, in silenzio, però perché? Perché? Perché facciamo fatica? Perché si prega a voce alta, a meno che non sei una persona doppia, tutti sanno quello che pensi e tutti sanno chi è il tuo tesoro e tutti lo sanno, no? E se il tuo tesoro appunto è Gesù, allora questa è una confessione di fede quando si prega, no? È una confessione di fede. Però, ripeto, non è che questa preghiera è l'unica. E poi questa abbiamo pregato per lo Spirito Santo. Io spero che dentro di voi adesso sentiate qualcosa, anche se... Ma poi sono sicuro che piano piano i frutti arrivano, piano piano, no? Adesso sento che c'è un silenzio fortissimo nella sala. Vuoi per dire adesso che facciamo? Cosa volete voi? Che cosa volete? Adesso fra poco andiamo anche a dormire, perché siete stanchi. Però noi possiamo, capite, il Signore, io credo che il Signore è proprio in mezzo a noi e credo che ci sta parlando a tutti. A volte prende la voce mia, a volte la voce vostra, a volte di tutti. Sta parlando. E come si fa a dubitare che Lui ci ama così tanto? Se ce lo dice dalla croce, come si fa a dubitare che Lui, che le sue parole non siano vere? Se Lui mi dice di non sia turbato il vostro cuore, perché me lo dice? Dimmelo, perché te lo dice? Perché ti dice non sia turbato il vostro cuore? Perché te lo dice? Ma perché, cosa significa questo per voi concretamente? Che significa non sia turbato il vostro cuore per te? Ma lo sentite nella vita?
Sì.
Lo sentite sempre?
No.
Ah. È certo che è difficile, mica si può sempre stare... Però, piano piano, noi cresciamo, capite, in questa fiducia? Cresciamo questa fiducia. Allora dobbiamo chiedere al Signore anche la franchezza, la testimonianza, no? La stabilità della fede. La stabilità della fede. E penso, per questo penso che... È difficile, non lo so, Dio può far tutto, ma è difficile in futuro che ci si possa salvare da soli, eh? È impossibile salvarsi da soli. È impossibile salvarsi da soli, è impossibile salvarsi dicendo io prego da solo in casa. Io ci vorrei tanto credere che uno prega da solo in casa. Qualche volta sì, però è difficile salvarsi da soli. È difficile se non si sta in comunione. Se per esempio i problemi familiari voi pensate di risolverli stando da soli dentro la vostra famiglia, non li risolverete mai. Avete bisogno di uscire dalla famiglia, confrontarvi con altre persone. Tutto, i problemi ma anche le gioie. Quindi la Chiesa adesso, ma è proprio visibile questo, che la Chiesa devi di nuovo stare insieme, capite? Dobbiamo vederci, dobbiamo sentirci, dobbiamo crescere. Allora piano piano incominciamo a conoscere il linguaggio di Dio. Incominciamo a conoscere come Dio parla. Io lo vedo negli altri come Dio parla, a me non mi ha fatto mai nessuna rivelazione, ma lo vedo guardando voi. E se io vedo quello che fa in voi, sento che Dio sta parlando anche a me. E anche le guarigioni, io le vedo su di voi. E su di me io non le vedo, ma su di voi le vedo. Ed è bellissimo vedere come il Signore piano piano educa una persona, la fa crescere, la libera anche, no? La guarisce. Ma è peccato pensare che Dio possa liberarmi, possa guarirmi, è peccato credere questo. Perché lo rimandiamo sempre questo? Ma perché, Signore? Perché? Perché siamo soli, capite? Non abbiamo la preghiera corale. Sant'Agostino, quando è arrivato a Milano, sapete cosa lo colpiva? La preghiera corale dal Duomo, diciamo, quando c'era l'invasione dei barbari, dentro il Duomo si pregava con la salmodia. Ed era un tuono, e Agostino diceva, dava una forza ai fedeli quella preghiera, un tuono, dava la forza, perché fuori c'era la morte, capito? C'erano i nemici. Allora, per difendersi dai nemici, loro pregavano con forza, erano uniti. Ma se tu, quando i nemici ti attaccano, stai da solo, che combini? Da solo cosa fai? Hai bisogno, capito? La Chiesa è una madre ed è un corpo. Allora, per questo. E quando ci incontriamo così, non è per fare un revival, ma perché si risvegli, no? Questa voglia di pregare di nuovo insieme, di sentirci corpo, di amarci, di volerci bene. Perché probabilmente i tempi che stiamo vivendo sono tempi dove noi saremo assediati dall'esterno. Siamo assediati già dall'interno, ma saremo assediati anche dall'esterno, perché il mondo nel quale stiamo vivendo non è più un mondo che mostra simpatia verso la testimonianza cristiana. Ve ne siete accorti? Sì. Ma non facciamo le crociate. Vi siete accorti che non c'è simpatia verso la vostra testimonianza? Sì. Non si può vivere la testimonianza da soli, allora, capite? C'è bisogno. E allora io vi invito proprio, anche poi quando torniamo a casa, però cercate di creare dei centri. E diventate responsabili voi, diventate padri voi. Cominciate a pregare insieme. Perché lo spirito è più bello, capite, si sente di più, perché è l'unico spirito. E quando tutti pregano, si sente, capite, la tonalità di questo spirito. Si sentono le varie voci. Che bella la Chiesa se fosse unita. Veramente, io non lo so, forse mi illudo, no? Ma mi illudo, non lo so, ma è difficile, capite? In questi momenti, se tu stai pregando, se tu preghi nel cuore e preghi con il cuore, se il tuo tesoro è il Signore, anche quella preoccupazione che avevate un'ora fa, la tua madre che sta male, il problema della casa che te la vogliono prendere, quelli delle tasse, sì, ci sta, lo so, ma non senti che quando preghi veramente dentro c'hai qualcosa di inspiegabile che ti alleggerisce il cuore, non lo senti? Non è quella, non è un'illusione, capite? È la potenza dello spirito, è la vita nello spirito che fa valutare più le cose invisibili delle realtà visibili. Ti fa preferire le realtà invisibili a occhio nudo, non si vedono. Io non le potrei mai scegliere se non faccio dentro di me un'operazione, capite? Se non ho lo spirito, io non vedo le cose invisibili. Io non vedo quanto è bello il regno di Dio. Ma quando il regno di Dio ti è noto e quando tu cominci a crescere nel regno di Dio, tu cominci a valutare le cose visibili in un modo e le cose invisibili in un altro. Però, per questo, appunto, che faceva la prima Chiesa, non la Chiesa apostolica? Celebrava l'Eucaristia, ricordava gli atti, ricordava quello che aveva fatto Gesù, nello Spirito Santo, quelle parole suonavano come vere, la Chiesa viveva quelle parole, celebrava, faceva memoria dell'Eucaristia. Per tanti secoli la Chiesa ha fatto sempre l'Eucaristia, non è che ha evangelizzato chissà con che cosa, con l'Eucaristia. Erano riuniti nelle loro case, in dei saloni, davano ai poveri quello che a loro non serviva, perché tutto quello che non mi serve, diceva Madre Teresa di Calcutta, mi è di peso. Tutto quello che non mi serve mi è di peso, tutto quello che non mi serve mi è di peso, In ordine a che mi è dipeso? Arrivateci voi. In ordine a che cosa mi è dipeso? Dov'è il vostro tesoro? Lì è il vostro cuore. Mi è dipeso se io cerco il regno di Dio, se io cerco il paradiso, se io cerco il paradiso mi è dipeso. Ma se non cerco il paradiso non mi è dipeso, anzi. E allora, capite? Celebravano l'Eucaristia, condividevano, e chi era povero gli si distribuiva. Capite? Adesso sembra quasi che stiamo vaneggiando, no? Ma questo significa semplicemente che siamo ancora lontani. Un giorno ci arriveremo. Io non so se me lo ricordo, se me lo ricorderò. Ma un giorno ci arriveremo, perché se voi volete celebrare la messa, tra un po' di anni, non pensate che è così semplice. Bisogna desiderare di avere un posto, una sala, pregare, e un domani forse dovremo anche sostenere la casa, come sono iniziate le prime comunità. Adesso tu vai in qualsiasi chiesa della tua città, dici secondo l'orario che mi è più comodo. Tu vai a messa secondo l'orario che ti è più comodo. E questo è l'amore di Dio? Dio è subordinato a quello che ti è più comodo a te. Capite che non ci siamo per niente con questi atti degli apostoli. O poco. E invece, piano piano, queste insidie all'esterno stanno facendo, paradossalmente, il servizio a Dio. Ci stanno purificando. Quindi la tua fede e la mia fede non reggono più. Se io non purifico il mio cuore, se io non accetto anche di essere alleggerito nel cuore da tante cose, io perdo la fede, la perdo. Alleggerito nel cuore, capite? E guardate, non lo dico perché sono un po' uno che sottolinea il pauperismo, non voglio la povertà per la povertà, ma la prima povertà è quella spirituale. La prima povertà è essere poveri, cioè dipendere da Dio. E questo, no, è avere come tesoro proprio il Signore, la sua provvidenza. E questo è molto legato allo Spirito, perché lo Spirito ti apre una dimensione. Non è che dobbiamo essere poveri, che non abbiamo una lira, ma la povertà significa saper condividere, no? Anche saper condividere. È difficile pregare, capito, vicino a uno se nel suo cuore lui ha alzato un muro di cemento armato e ha detto qui sono per gli altri e qui sono per me. Io, è impossibile, capite, che nasce quella preghiera. Non si riesce a pregare, capite? La preghiera rimane solo superficiale, reciti la preghiera. Però se nel cuore c'è una divisione è difficile che senti la potenza del corpo di Cristo. Tu non ce la fai a sentirla per te. Perché tu ti sei escluso, no? E anche questa sera provate a pensare, se qualcuno ha ancora un pensiero carnale, se pensa a qualcosa di suo, ha fatto quello che si fa col telefonino, col WhatsApp. La preghiera c'era, però lui ha fatto elimina per me. Ha eliminato per sé, capite? C'è, ma ha eliminato per sé. Cioè lui non la sente e dice magari, pensa che sia la cosa più normale, dice che noia questa preghiera. Certo, perché tu hai eliminato per te. Tu hai eliminato per te, perché tu non vuoi condividere, perché il tuo cuore non sta lì. E quindi dove sta il cuore? È importantissimo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che tutto quello che non è nel cuore, che non si fa nel cuore, non è preghiera. Ma il cuore può essere diviso quando prega? No. Il cuore non deve essere diviso. È difficile pregare con il cuore diviso. Bisogna avere il cuore unito, no? E quindi il cuore va verso quello che ami. Cosa ami? Il tuo tesoro. Dove sta il tuo tesoro, no? Quindi vi invito proprio a far questo, no? In futuro è finito il tempo in cui ci si lamenta. È finito il tempo in cui ci si lamenta dai preti, che i preti non dicono bene la messa, sono pochi preti. Ma non vi rendete conto che la Chiesa siete voi, siamo noi tutti? Non vi rendete conto che il Signore vi sta suscitando uno spirito nuovo? Ma ancora aspettate che vi venga da sopra qualcuno che vi imbocca così? Ma non vi rendete conto che questa Chiesa è finita da un pezzo? Non vi rendete conto che la messa quando ti piace a te non ci sarà più? Ma non vi rendete conto che è passato questo tempo qui? Che tu Sei figlio di Dio e quindi hai come eredità la vita eterna, come ce l'ho io. E che se tu credi veramente, devi spenderti per questo. E non devi pregare semplicemente, andiamo in quel santuario per chiedere una grazia. Tu devi spendere la tua vita. E tu ti devi coinvolgere in questo qui. Allora cambia, guardate, non c'è bisogno di tante parole. Se tu vedi attorno a te una persona che c'ha il cuore così, quella persona parla senza parlare. Quella persona parla senza parlare. È un tempo nuovo nella Chiesa. È il tempo che facevano i primi cristiani? Appunto, celebravano l'Eucaristia, ricordavano le meraviglie di Dio, ne facevano memoria e poi tra di loro si amavano. E si amavano veramente. E poi avevano disgusto nel vedere che se le persone mancavano di qualcosa, loro si prodigavano. E noi siamo... Io non voglio appunto... Tanto guardate, se non lo facciamo noi ce li frega lo Stato. O ce li frega lo Stato o litigheranno i nostri figli, i nostri nipoti, i vostri. Voi pensate a far casa ai vostri figli? Sarà fonte di dispiacere per i figli. Voi pensate di fare qualcosa per i figli? Sarà fonte di dispiacere per i vostri figli. Fonte di dispiacere. Io vorrei trovare una persona che può dire il contrario. Non accumulate su questa terra. Date ai figli quello che fa vivere a voi. Dov'è il tuo cuore? Se è il tuo cuore nel Signore, che gli dai ai figli? Dite la verità, non è per i figli, è per voi. Ti dà sicurezza. Come a noi dà sicurezza a volte pensare a una chiesa sempre grande, sontuosa, con edifici bellissimi. Ci danno certa sicurezza a noi preti, no? Ma è questo che salverà le anime? E allora dobbiamo tutti desiderare, capite, la salvezza delle anime. È la meta della nostra fede, la salvezza delle anime. La salvezza significa le anime che non muoiono più, che sono salde nella vita, che hanno la vita dentro. Questo è lo scopo della nostra fede. E che perché crediamo? È la salvezza delle anime. È senso ultimo della Chiesa. È luce delle genti. Quindi la Chiesa siete voi. La Chiesa siamo tutti noi. Però bisogna che ci sia questa comunione, capite? E così, quando si prega nello Spirito Santo, si sente proprio che fluisce questa grazia. E quando tu senti elimina per me, è perché quello spirito che ti ha fatto toccare il tasto elimina per me, ti ha toccato una cosa dove tu ci hai messo l'anima, tu stai vivendo per quella cosa lì, che non è benedetta da Dio. Quello che non è benedetto da Dio ti toglie dalla comunione ecclesiale, ti toglie dalla comunione con i fratelli. Quello che non è benedetto da Dio per te è come un tumore. Il corpo ne soffre. Perché non c'è comunione. E perciò tu quando entri in un luogo dove c'è comunione, schiacci il tasto, elimina per me, perché senti il prurito, ti dà fastidio. Ti dà fastidio. Ti dà fastidio quella parola, ti dà fastidio come pregano, ti dà fastidio quella comunione. E perciò capite che dobbiamo fare tutti, lo dico, ma tanta strada. Però è anche tanto bello fare questa strada, è tanto bello ricominciare a vivere con questa gioia nel cuore, con questa gioia che abbiamo nella fede, con l'integrità della fede, che non significa avere una fede, l'integrità della fede è una fede integra, pulita dentro, che è il nostro tesoro, capite? Io vi guardo e vedo che il vostro tesoro è la fede. Io vi guardo e vedo che il vostro tesoro è la fede, vedo che questa faticaccia l'avete fatta per la fede. Se no, penso che vi manca qualche rotellina. Se avete fatto questa fatica per qualcosa che non è la fede, per qualcosa che non è questo che amate, che è Gesù, io penso che vi manca qualche rotellina. Se avete fatto questo viaggio pensando che potevate ricevere una miracolosa guarigione, magari questo accade. Però anche questo non è proprio l'obiettivo. L'obiettivo è conoscere l'amore di Gesù. È conoscere l'amore di Gesù. E conoscere l'amore di Dio e poterlo vivere, fruire, scambiare, condividere, arricchirci di questo amore di Gesù, che più lo condividi e più diventa grande per te. è l'unica cosa che si può condividere, e nel frattempo tu te ne arricchisci sempre di più, più lo regali e più, ma poi Dio è largo in amore, capite? Quando, non so, agli Efesini che era, che parlavano della colletta, non mi ricordo quale, comunque dice, se, non vi preoccupate che se date qualcosa Dio dà molto di più, se date ai poveri Dio vi dà molto di più, Dio è largo, però Dio va provocato anche, capite? Perché il bello è proprio che Dio va provocato, cioè tu lo devi provocare ad essere santo in mezzo a te, santo sei in mezzo a noi, dobbiamo provocarlo, capite? Provocarlo un pochettino, non possiamo essere muti sempre, provocarlo, Signore, tu mi parli di salvezza, tu mi parli, sei mio padre, tu sei mio padre, sei mia madre, e allora figlio, allora papà, va provocato, ed è bello crescere così, capite? Provate a pensare, cancellate, se fosse possibile, tutto quello che sapete fino adesso sulla fede, e la vostra storia potrebbe ricominciare oggi, perché qualcuno vi ha raccontato la storia del Signore, avete celebrato la messa, ma pensate che cosa, non è che per loro è stato più facile che per noi, capite? Quando predicava Paolo, predicava Pietro, era una follia quella predicazione, però siccome la vivevano, loro erano credibili, e così probabilmente adesso siamo chiamati noi, siete chiamati tutti voi, siamo chiamati tutti noi insieme. Vi accorgete quanto è difficile nelle parrocchie dare insieme una testimonianza d'amore? È più facile produrre qualcosa, gruppo tale ha fatto questo, gruppo tale ha fatto quest'altro, ma produrre una testimonianza d'amore, un amore che invita altre persone che non credono a farsi cristiani. Da quanto tempo è che noi parroci non sentiamo più il desiderio di alcune persone non credenti di diventare credenti? Da quanto tempo non sentiamo più famiglie che dicono vogliamo diventare cristiani? Io me lo domando questo, eh? Da quanto tempo non sentiamo più persone, famiglie, appunto, che dicono vogliamo diventare cristiani? Ma domandatevelo anche voi. Che cosa manca, no, questa fede? Appunto, ne penso? Lo spirito, la gioia, la bellezza, no? La bellezza convince. La bellezza, l'amore, la libertà di poterla condividere, no? Ma anche tra di voi, capito? Oggi parlo solo io, ma però parlate anche voi, cioè è questa bellezza, capite, di stare insieme nel nome del Signore e sapere che condividiamo la fiducia nella vita eterna. Io quindi, anche se non conosco il mio futuro, io so che ho dato la vita a Cristo, ma l'ho data anche a voi. Io non temo del mio futuro se voi state, io so che ho dato la vita anche a voi e la ricevo da voi. Capite? Questa per me è una grande ricchezza. Io non so cosa succederà nel futuro, ma so che nel momento stesso in cui la vita è stata data per voi, io non devo temere niente, perché voi me la restituite mille volte. E non devo temere più niente, perché tutto quello che è mio è vostro. E tutto quello che è vostro, se siamo in comunione, è mio. Io non devo temere più, capite, per me. Guardate, questa non è un'utopia. È la bellezza della fede. E se non si riacquista questa bellezza, capite che è impossibile fare quello che hanno fatto i nostri padri fondatori, che è impossibile andare, è impossibile fare quello che hanno fatto i nostri santi. Però se è impossibile questo, allora la fede diventa una cosa molto magra, anche per te, no? Ti conviene allora andare avanti e cercare di essere un uomo giusto, però non sperare più in questo. Invece io credo che dobbiamo avere il coraggio di pregare e di dire al Signore: rendi questa chiesa bella, rendi bella questa chiesa. Va bene? Facciamo un canto e poi... possibile, vedremo e annunceremo che nulla si può vincere. Nel cuore, anche se apparentemente non è cambiato nulla, ma indirizziamo il nostro cuore verso il Signore, verso Maria che ci aiuta, lei lo indirizziamo con questa questa gioia, e come bambini svezzati con latte spirituale, appunto, chiediamo al Signore, ringraziamolo e glielo diciamo proprio con ardore, con amore: Signore, facci santi. Signore, cambia il nostro cuore, Gesù. Grazie, Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.